Amen. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre Santo, per tutto quello che tu hai dato ognuno di noi in questo momento di lode e di adorazione, Signore. E Signore, ti vogliamo chiedere, Padre Santo, di benedire e di ungere Gianluca per quello che tu gli hai messo nel suo cuore, Signore. Benedici il suo parlare, Padre Santo. Ma ti chiediamo che anche i nostri cuori, le nostre orecchie, Signore, la nostra mente siano aperte a ciò che tramite il tuo servo tu questa mattina ci vorrai dire, Padre Santo. Benedici questo momento per la tua parola, Padre Santo, e benedici ognuno di noi, Signore, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno.
Amen. Stefano ha introdotto stamani con il passo di Ebrei dei due sacrifici e io penso che abbiamo tanto da imparare delle cose di Dio. Molto spesso pensiamo, io parlo per me, penso magari di sapere anche tante cose perché le abbiamo sentite, perché le abbiamo riascoltate varie volte, perché le abbiamo lette, studiate, siamo cresciuti magari con certe idee. E poi però a volte capita che la realtà delle cose ci fa vivere esperienze diverse da quelle che pensiamo essere la realtà delle cose spirituali. E quindi in quei casi lì andiamo un po' in crisi. Ieri alla riunione delle sorelle feci un accenno riguardo al fatto che pensiamo di essere in qualche modo all'altezza di certe situazioni, fin tanto che, era stato dato delle testimonianze riguardo a questo, fin tanto che non andiamo in crisi, in una prova, in una difficoltà, in una situazione così, diciamo, alla quale non siamo preparati o comunque siamo impotenti di fronte a questa situazione, e in quel caso ci sentiamo, non dico sempre, non dico tutti, ma a volte abbandonati da Dio, ci sentiamo soli nella prova, soli nelle difficoltà. Questo era quello che era un po' venuto fuori ieri, e io accennai a questo, dissi: ma perché ci sentiamo abbandonati da Dio? Perché Dio ci abbandona? E siamo cresciuti con certe idee, siamo cresciuti, credo, bibliche anche, però a volte le realtà bibliche ci parlano di qualcosa di lassù, di qualcosa che è Dio, delle caratteristiche di Dio che però non incontrano a volte la realtà in questo mondo. Il che vuol dire che Dio è separato dal mondo? No, vuol dire che Dio in qualche modo si adatta ad un mondo che lo rifiuta. E quindi quando noi a volte parliamo di Dio riferito a delle sue qualità, caratteristiche, ieri per esempio feci l'esempio del Dio onnipotente, che può fare tutto, di un Dio che guarisce, di un Dio che in qualche modo ci dà la vittoria, però poi ci scontriamo con una realtà che sembrerebbe, questa realtà sembrerebbe rendere Dio bugiardo in queste cose. Invece non è così, però dobbiamo discernere un attimo quelle che sono le qualità eterne di Dio da quelle che Dio applica in questa vita, nel momento che noi viviamo qui, su questa terra, nella parte storica. Non è sempre così, non sempre riusciamo a vedere quelle qualità nella nostra vita. Non sempre vediamo un Dio onnipotente che risolve i nostri problemi matrimoniali, che risolve i nostri problemi di coppia o che risolve in qualche modo le nostre malattie. Non sempre riusciamo a vedere quel Dio che guarisce nelle nostre situazioni, sia a livello spirituale che a livello fisico. E allora ci sentiamo quasi abbandonati nelle difficoltà e dire: ma se Dio è onnipotente, se Dio può fare qualsiasi cosa, se Dio può guarire, perché non lo fa a me? Perché io prego e non mi ascolta? Dio mi ha abbandonato? E ci sentiamo così. E gli feci una domanda ieri che credo che però interessi un po' tutti. Quando ci sentiamo abbandonati da Dio, è Dio che ci abbandona? Perché crediamo tutti che Dio non ci abbandona mai. E allora perché però ci sentiamo abbandonati? E venne fuori alcune risposte, tra le quali dice: siamo noi che in quel momento siamo giù, siamo lontani. Ma no, se vogliamo, forse nelle difficoltà siamo anche più vicini a Dio, perché ci rivolgiamo a Lui, preghiamo, lo ricerchiamo. Quindi forse è anche il momento in cui siamo più vicini a Dio, la difficoltà e la prova, e la Bibbia ce lo insegna. Quindi perché ci sentiamo lontani? Perché ci sentiamo soli, abbandonati? Perché ci sentiamo smarriti nelle prove? Perché siamo cresciuti con queste idee, che Dio è buono, che Dio è onnipotente, Dio ci dà la vittoria. Nel momento che nella nostra vita capita qualcosa che va a minare la nostra convinzione, e dice: Dio mi ha abbandonato. Perché se Dio è onnipotente e io in questo momento sono impotente, cioè non posso superare da solo questa difficoltà e non vedo via d'uscita, vuol dire che Dio mi ha abbandonato. Se Dio è buono verso di me, verso gli uomini, ma se mi lascia in questa situazione, vuol dire che mi si è allontanato da me, perché Dio è buono, mi dovrebbe aiutare in questo momento. Non sono pensieri che facciamo, ma sono convinzioni interne, psicologiche, non so come chiamarle, ma dentro noi ci, in qualche modo, ci sentiamo abbandonati, perché abbiamo delle convinzioni sbagliate di Dio. E queste convinzioni sbagliate, non è che sono sbagliate in assoluto, ecco che mi riallaccio all'introduzione che ho fatto. Non è che Dio non è queste cose, non è che Dio è cattivo, no, è buono. Non è che Dio non è onnipotente, no, è onnipotente. Non è che Dio non può fare miracoli o non può fare guarigioni oggi, li può fare. Ma si limita, non le fa. E noi questo a volte non lo accettiamo. Magari ci mettiamo in preghiera: Signore, fai qui, fai lì, fai là, Signore, io dichiaro questa cosa, dichiaro quella, ma non riceviamo risposta. Signore, dove sei? Digiuni, cosa? Ma non serve. Non è che il digiuno chiama Dio a ascoltarci più attentamente. Non è che numerose preghiere fanno Dio più attento alla nostra richiesta. O no? O pensate che invece a chiedere 10 volte si ottiene di più che a chiedere, che a pregare una volta solo? Perché anche qui nella Bibbia è un po' strana, perché ci sono situazioni che Dio ha risposto senza quasi neanche che si chiedesse, e ci sono situazioni in cui Dio aspetta che si chieda con insistenza varie volte, più e più volte, per rispondere. Quindi non è che sto dicendo che c'è un modo, ci sono vari sistemi, però non possiamo credere che sia giusto l'uno o l'altro, sono giusti entrambi secondo le situazioni, secondo la nostra personalità, secondo il nostro rapporto con Dio in quel momento. Vedete quante situazioni, quante variabili che ci sono in gioco in quei momenti? Quindi non c'è un modo per uscire dalle situazioni, dalle prove e dalle difficoltà. Non c'è un modo di conoscere Dio. Però dobbiamo sapere che ci sono molti sistemi, in modo da non sentirci in qualche modo abbattuti nelle difficoltà, tristi di fronte a queste situazioni che non comprendiamo, in qualche modo angosciati o abbandonati da Dio quando ci troviamo certe difficoltà. Pensiamo che può esserci anche questo nella nostra vita. Un Dio che ci abbandona. Dice: no, ma Dio, cosa sta dicendo Gianluca? No, Dio non ci abbandona. No, Dio ci abbandona a volte, ma non ci lascia soli. Per spiegarvi un po' la differenza. Feci l'esempio anche ieri. Quando chi ha figli, chi ha avuto i figli piccoli, si aiutano a camminare, si arreggono, si tengono in piedi, gli si fa fare i primi passettini tenendoli. Noi non li abbandoniamo. Ma poi arriva il momento in cui magari li lasciamo un po'. E li abbiamo abbandonati a loro stessi in quel momento. Però siamo lì con loro. Non è che ce ne andiamo, li lasciamo lì. Siamo lì, li guardiamo, li osserviamo, ma li lasciamo soli per poter fare dei passettini da soli. E così poi, nel crescere, li lasciamo soli a scuola. Dice: ma non sono soli, sono con le maestre, ma non ci sei più te lì. Poi li lasciamo soli a casa, via via che crescono. Li lasciamo soli, ma non abbandonati. a loro stessi. Prima ho usato la parola abbandonare, ma per stuzzicare un po' la vostra attenzione. Dio non è che ci abbandona, però ci lascia soli in certe situazioni. Non va via, è lì e ci guarda, ma non ci accompagna come ci ha accompagnato fino a quel momento. Non lo sentiamo più dentro come quando magari fino a qualche periodo prima. Poi siamo nella prova e il Signore ci lascia in quel momento. E dice, vediamo un po' cosa fai. Vediamo un po' se hai imparato a camminare con le tue gambe. Vediamo un po' se operi giustamente secondo quella che è la tua fede. Perché tu credi certe cose. Vediamo se lo fai davvero. Mamma, io sarò bravissimo se mi lasci solo a casa. Guarda, sono bravo, non faccio nulla. Va bene, vado fuori un'ora. Vediamo se quando torno trovo la casa sottosopra. Ok, in un'ora è andato tutto bene, poi ti ci lascio due ore, poi ti ci lascio una mezza giornata, poi una giornata, tornate, vedete che ha rivoluzionato casa facendo una festa, si torna un po' indietro magari, punizione. E il Signore ci fa così per farci crescere, però. Non è che ci abbandona, ma ci lascia camminare da soli per un po', per vedere se la nostra fede è vera. Perché la nostra fede è facile dire, Signore non ti lascerò mai quando il Signore è qui, ma... Signore, non ti lascerò mai quando non lo sentiamo? Signore, io rimarrò fedele quando siamo soli o quando Dio non ci vede, in qualche modo, poi ci vede, quando pensiamo che non ci veda. La nostra fede è coerente sempre con quello che crediamo, con quello che facciamo. E quindi quei sacrifici che diceva Stefano all'inizio sono quelli che noi facciamo quando ci mettiamo nelle mani di Dio, come posso dire, non perché Dio è con noi, ma indipendentemente dalla situazione, quando ci sentiamo anche soli, abbandonati, quelli sono i momenti in cui noi offriamo sacrifici a Dio. Abramo si sarà sentito abbandonato da Dio quando gli aveva chiesto dammi tuo figlio, ma come dammi tuo figlio? Però cos'è che gli ha fatto sentire che Dio era con lui? Non solo il fatto che Dio glielo avesse chiesto, ma il fatto che aveva fede. Dice, Signore, io so che tu provvederai per me l'offerta. Non lo dice a Dio, ma lo dice al suo figlio Isacco. Dice, Dio si preparerà l'offerta a lui. Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento nelle difficoltà, nelle prove, il nostro sacrificio di fede. Sacrificio di lode, sacrifici, metteteci quello che volete, però in quel caso era proprio sacrifici dati dalla fede in Dio. È difficile, è più facile giudicare quelli che hanno problemi. Ma quello è separato, ma quello convive, ma quello ha figlioli disubbidienti, ma quello, e ci trova difetti in tutti. Ma magari quella persona ha più fede di noi, perché è più difficile sentirsi amati da Dio in queste difficoltà. Facile dire Dio mi ama quando va tutto bene in famiglia, va tutto bene, bei figli, tutti felici. E poi, nelle difficoltà, abbiamo lo spessore spirituale per rimanere in piedi e fiduciosi che Dio è con noi, perché non è facile, si vacilla di fronte alle difficoltà. Però vi voglio leggere un brano di Giovanni 16, se lo volete prendere. Dice così, parto dal verso 5, poi dopo lo rileggiamo dall'1. Ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Questo ci parla... ci ha dato l'anticipo, dopo si legge quello. Dopo si legge quello, niente. No, e il Signore qui, Gesù, ha annunciato che abbandonerà in qualche modo i suoi discepoli, I suoi discepoli non gli chiedono neanche dove vai, dice, ma sono tristi perché sono presi dal brano che ha fatto sentire Anna e che dopo leggiamo, da una tristezza, perché comunque gli ha annunciato cose brutte il Signore. Ma gli dice, vedete, io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se io me ne vado, dice, manderò a voi il Consolatore. Io credo che oggi più che mai noi questo dobbiamo ricercare, il Consolatore, lo Spirito Santo, la comunione con lo Spirito, il battesimo nello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito. Queste cose dovremmo ricercare sempre di più, in un mondo in cui è facile rimanere invischiati in ragionamenti e sempre più difficilmente si riesce a contrastare certi ragionamenti. Dio ama tutti, Dio è amore, quindi va bene fare tutto quello che ci pare. Era arrivato nella storia, non è una cosa scandalosa nella storia, i greci, per dire, andavano a letto con bambini, con i ragazzi, i minorenni, no? Era una prassi anche normale che ci aveva i tutor, li chiameremmo oggi, avevano i ragazzi come fossero tipo scuole e avevano i loro preferiti, ci avevano delle relazioni con i ragazzi. Oggi ci si scandalizza di fronte a queste cose, una volta era quasi normale, era accettata la cosa. Però vedete, non è tanto il ragionamento umano, è quello spirituale che dovremmo ricercare, è la convinzione personale di fronte a queste cose. Lo Spirito ci dà rivelazione, lo Spirito ci rivela la verità, lo Spirito ci parla delle cose di Dio. Quindi non dovremmo teoricamente neanche star tanto a parlare di cosa fare o non fare, non è un problema questo. Il problema è se noi siamo sensibili allo Spirito oppure no. Lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, non è un optional. Non è qualcosa che se ce l'ho va bene e se non ce l'ho va bene lo stesso. Lo Spirito Santo è importante, è utile che io me ne vada, perché se me ne vado manderò a voi il Consolatore. E chi ci consola se non abbiamo il Consolatore? Ma lo Spirito è sempre con noi. Sì, è su di noi, è con noi. Ma in noi non è la stessa cosa che con noi. Quando lo Spirito Santo è dentro di noi, ecco che non arriva solo una consolazione come se ci parlasse all'orecchio da fuori, è con noi e ci parla, ci sussurra, ci incoraggia, ci sostiene, ci dà speranza. Ma quando è in noi, agisce diversamente. Ecco che la pace entra nella nostra vita, la nostra anima è alleggerita. È qualcosa di più che averlo con noi, lo Spirito. Quindi è importante averlo in noi. Ricerchiamo il battesimo dello Spirito Santo, ricerchiamo la pienezza dello Spirito tutti i giorni. Lo dico prima di tutto per me, perché magari l'ho un po' trascurato, sia questo aspetto, sia lo Spirito stesso. Lo Spirito è qualcosa di delicato, è qualcosa che non vuole urli, non vuole agitazioni, non vuole in qualche modo sentimenti contrastanti, così forti. Lo Spirito si muove nella tranquillità, nella pace. Non è che se non siamo così il Signore non interviene, viene e mette pace. Però da questo riconosciamo che abbiamo lo Spirito. Signore, lo Spirito mette pace, mette tranquillità, mette serenità nella difficoltà, mette fede, perché quando ci sentiamo in qualche modo tranquilli anche nelle difficoltà abbiamo più fede. Quindi nella difficoltà, nella prova, quando ci sentiamo abbandonati, se siamo in sintonia con il Signore, diciamo, Signore, grazie perché sono in questa difficoltà. So che è dura, non l'accetto perché faccio fatica, ma so che tu sei con me. In questo momento non ti sento perché tu mi stai facendo crescere, perché tu mi stai guardando da vicino per vedere come agirò in quella situazione. Ma se non abbiamo la comunione con lo Spirito, se lo Spirito non è con noi, se in qualche modo siamo accompagnati dallo Spirito, ma non è dentro di noi, ecco che facciamo, vacilliamo un po', facciamo un po' fatica. Faccio una parentesi per chiarire, non è che se ci si sente abbandonati non siamo battezzati nello Spirito, eh? Non è questo che sto dicendo, però sto dicendo che la comunione con Dio ci aiuta a superare le difficoltà e a non sentirci abbandonati quando umanamente ci sarebbe da credere di essere abbandonati a Dio. Io vi ho detto queste cose, dice Gesù, affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle chiese, dalle sinagoghe. Attualizziamolo a oggi. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati, affinché non siate smarriti, affinché non vi ritroviate che non sapete più qual è la strada giusta. Vi butteranno fuori dalle chiese. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E non solo, come qui intendeva, fisicamente, ma oggi potremmo dire un'uccisione dentro, della nostra personalità. Mi vogliano smontare, io penso questo, sono convinto, ma mi vogliano far cambiare idea. No, nessuno ti deve far cambiare idea, è lo Spirito che ti deve convincere. Quello è la vera convinzione, il vero ravvedimento, quando lo Spirito ti tocca e te ti convinci che effettivamente stavi sbagliando. Non perché qualcuno te lo dice, te lo ripete, ti martella, ma solo perché lo Spirito parla. E noi come facciamo, noi come credenti, a far parlare lo Spirito alle persone? La cosa fondamentale è starci un pochino insieme con le persone. E se le giudichiamo o se in qualche modo le facciamo sentire sbagliate, si allontanano da noi. Non giudicate affinché non siate giudicati, ma non giudicate affinché le persone possano stare vicino a voi. E stando vicino a voi, odoreranno lo Spirito che viene da voi. Vedranno lo Spirito all'opera. Non capiranno che lo Spirito porta pace, ma vedendo la pace in voi capiranno che c'è qualcosa che ha questo potere, questa forza. Perché Dio ha questa forza di mettere pace dove pace non c'è, di mettere vita dove vita non c'è. Ecco allora l'onnipotenza di Dio. Ecco allora che vediamo la grandezza di Dio in tutta quella che è le caratteristiche bibliche di cui la Bibbia ci parla di Dio. Quelle caratteristiche le viviamo internamente non perché ci risolve i problemi, ma perché esprimiamo e sprizziamo fuori queste cose, perché Dio è così, anche nelle difficoltà. E quando allora ci ritroveremo su una croce, non parlo fisicamente, ma parlo delle prove, potremmo essere fermi nella prova, e quando le persone verranno a dire, sì vabbè, proprio te tu parli di credere in Dio, ma come fai a credere in Dio che ti passi tutte queste situazioni? Non importa che io ti dia risposta. Se sei figlio di Dio, allora chiedi a Dio che ti sistemi la situazione, no? Come no? No. Io posso benedire gli altri, io posso sistemare nel nome di Gesù le situazioni degli altri, io posso risolvere i problemi degli altri, ma le mie difficoltà è una cosa tra me e Dio. Quello che ha fatto Gesù sulla croce, gli dicevano, ma se sei figlio di Dio, ma scendici dalla croce, crediamo. Immaginatevi la tentazione di Gesù. Gesù è venuto per portare fede nella terra, per portare fede agli uomini, per parlare di Dio affinché le persone si convertissero, si ritrova sulla croce, abbandonato da Dio, potremmo dire, e dice, e sentiva le persone che dicevano, se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e noi crediamo. La tentazione, la sofferenza, in quel momento di dire, Signore, liberami, Signore, fa che possa scendere di croce, così la gente crederà finalmente che sono mandato da te. Era l'occasione perfetta per dimostrare la grandezza di Dio, per dimostrare che Dio era con Gesù, per dimostrare che Gesù era il figlio di Dio. Quale occasione? E noi a volte facciamo così con le persone fuori, diciamo, vieni in chiesa, vai, perché, oh, il Signore ti può guarire, vieni, credi nel Signore che ti può guarire. No, non dobbiamo credere nel Signore perché ci può guarire. Grazie, Giando. Non dobbiamo credere nel Signore perché ci può guarire, dobbiamo credere nel Signore perché Lui è colui che ci ama. Questa è la motivazione. Io credo in te perché riconosco che tu mi ami. Riconosco che dipendo da te. Quando esprimiamo questo con la nostra vita, abbiamo fatto la nostra testimonianza, siamo stati obbedienti a Dio, alla nostra chiamata. Questo è. Non ricercare chissà che cosa. Allora, dice, quando vi uccideranno, crederanno di rendere un culto a Dio. Penseranno di far del bene quando vorranno uccidere la vostra personalità, diciamo così, per attualizzarla a noi, perché oggi nessuno ha ora qui in Italia ci uccide per la nostra fede. Però ci possiamo sentire umiliati quando ci contrastano. Ma io, dice Gesù, vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora, cioè quando succederanno davvero queste cose, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. Gliele lascia dette ai discepoli quando sta per lasciarli soli. In un qualche modo, cercate di capirmi, siamo soli perché non vediamo Gesù in carne e ossa come lo vedevano i discepoli. Siamo abbandonati, siamo soli. Ma, eppure vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Non siamo soli. Ci sentiamo soli fisicamente, materialmente, perché non lo vediamo, ma non siamo soli. Abbiamo un Consolatore che ci consola delle afflizioni, nelle prove. Quando sarà venuto Lui, convincerà il mondo quanto al peccato. In che modo è il peccato? Che vuol dire che lo Spirito ci convince quanto al peccato? Che ci fa sentire peccatori? Sì, giusto? Ma in che modo, secondo voi? Il Signore ci fa sentire che sbagliamo, sì, cioè quando pecchiamo, ok, però pensate che sia quello il senso, dice, quando sarà avvenuto lo Spirito convincerà il mondo quanto al peccato, quanto alla giustizia e quanto al giudizio. Quanto al peccato, che vuol dire? Come si fa a convincere di peccato? Che cos'è il peccato? Ve lo siete mai chiesto? Cos'è il peccato? È il non fare le cose che Dio gradisce? E cos'è che Dio gradisce? Che si vada in chiesa la domenica? Non ci può, fa peccato. No, Dio dice, non uccidere è facile, non abbiamo ucciso nessuno. Ma non concupire? Te hai concupito, dice, allora quello è peccato. Certo, è vero, ma non è questo il peccato principale. È la mancata fede in Dio, quello è il peccato. Infatti dice, quanto al peccato, perché non credono in me. Lo Spirito convince le persone che è peccato non credere in Gesù. Quello è il peccato. Quando mi viene il dubbio, dice, ma che cos'è il peccato? Il peccato è non credere in Gesù. Credi in Gesù? No, allora sei peccatore. Credi in Gesù? Sì, allora non sei peccatore. Ma sbaglio, quelli sono i peccati, gli inciampi, le cadute, la nostra carnalità, ma il peccato è non credere in Gesù, non c'è soluzione, lì si muore. Credi in Gesù? Allora sei passato dalla morte alla vita. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Che giustizia ci può essere nel Gesù che va in cielo e non lo vediamo più? Perché è una giustizia? Non so se avete una risposta. Perché è giustizia di Dio il vedere Gesù andare al Padre e non vederlo più? Perché dimostra che Gesù ha fatto quello che doveva fare una volta per tutte e vale per sempre. È la giustizia di Dio che vale per ogni età, come ci ricordava prima anche la preghiera di Massimiliano. La nostra vita nelle mani di Dio, che viviamo oggi, che siamo vissuti per le persone vissute migliaia di anni fa e per quelle che ci saranno in futuro, fin tanto che ci sarà l'umanità, quel sacrificio è valido. E la giustizia di Dio è proprio questa, che Dio ha stabilito Gesù come sacrificio propiziatorio e vale per sempre. Non c'è più bisogno che ritorni per salvarci, è già avvenuto e non lo vedremo più, perché basta quello. È la giustizia di Dio. E poi lo Spirito convincerà le persone quanto al giudizio. Quanto al giudizio, perché, dice la Scrittura, perché chi non fa la mia volontà viene condannato. Io non so se nella vostra Bibbia è scritto così, nella mia no però. Però noi, nella nostra mente, i nostri pensieri sono fuorvianti, ci spostano le attenzioni. Ma qui dice quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Il giudizio non è sulle persone, è sul nemico. Il giudizio è su Satana, non è su di te o su di me. Però, se rifiutiamo questo sacrificio che Gesù ha fatto, se rifiutiamo questo, se lo Spirito in qualche modo non ci ricorda queste cose, se non le viviamo, e allora cadiamo anche noi nel giudizio di Satana, non perché il giudizio fosse per noi, ma perché noi abbiamo deciso di seguire il nemico. Il giudizio non è per noi, non è per noi. Dio non ha stabilito il giudizio per le persone, ma se le persone nella loro libertà rifiutano Dio, scelgono Satana, l'hai scelto te. E Dio è talmente buono da accontentarci. E se te non vuoi stare con Dio, Lui non ti forza. Siccome te vuoi andare da un'altra parte, Dio ti manda da un'altra parte, ma lo hai scelto tu. Non lo ha stabilito Dio. E quindi, ecco che le nostre idee, e concludo, che noi abbiamo le convinzioni, le concezioni, le nostre dottrine, le nostre convinzioni, dobbiamo metterle da parte per cercare di conoscere Dio personalmente. Non diciamo che Dio è onnipotente se nella nostra vita non abbiamo sperimentato l'onnipotenza di Dio, solo perché ce lo hanno detto, solo perché si dice così. Hai sperimentato che Dio è onnipotente? Sì, allora dillo. No, perché io ho pregato e il Signore non mi ha voluto rispondere. Io la potenza di Dio, il miracolo, ancora non l'ho vissuto. E allora non lo dire che Dio fa miracoli, che Dio è potente, perché non lo hai vissuto, non è esperienza tua. Poi lo puoi dire, nel senso che la Bibbia ne parla, dice guarda, Dio è così. Non è la mia esperienza però. Noi dobbiamo essere testimoni. E il testimone non è quello che racconta fatti raccontati dalla Bibbia o da qualcun altro. Il testimone è colui che racconta delle proprie esperienze. E quindi vi rivolgo una domanda: qual è la tua esperienza con Dio? Quando è stata l'ultima volta che hai fatto un'esperienza a cui ti sei rivolto a Dio e il Signore è intervenuto o ci hai dialogato, ci hai parlato, ti ha spiegato, ti ha dato qualcosa? Questo dobbiamo ricercare in questo mondo più che mai. Vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Per non essere sviati in questo mondo, ricerchiamo la comunione con Dio, la pienezza dello Spirito che crea, produce, ci sostiene nella fede, affinché i nostri sacrifici, quelli che possiamo offrire a Dio come, non faccio esempi, quelli che voi in quel momento vi sentirete di offrire a Dio, siano graditi a Lui. Ma tutto parte da una relazione personale tra te e Dio. Non ci sarà pastore, chiesa, non ci sarà fratello, sorella che potranno in qualche modo sopperire alla mancanza di comunione fra te e Dio. La cosa più importante della nostra vita è la tua personale comunione con Dio. Poi dopo tutto si aggiusta in chiesa, ci si sostiene, ci si incoraggia, ci si aggiusta pensieri sbagliati, tutto quello che dopo è buono, ma partiamo da questo. Vorrei che proprio rimanessimo con questo desiderio nella nostra vita. Voler conoscere meglio il Signore, voler fare delle esperienze con Dio. Quando usciamo di qui, proprio cominciare a ricercare quella personale esperienza con Dio che ci possa fare in qualche modo diventare luce e testimonianza a questo mondo. Che il Signore vi benedica. Che il Signore ci dia di poter vivere, secondo la sua volontà e la sua parola, queste esperienze spirituali, che non è gloria, potenza,